Abbiamo uno al telefono, Enrico Campofeda. Enrico, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi, buongiorno a te Alessio e agli ascoltatori.
E abbiamo insomma raccontato nel corso dei nostri spazi informativi un po' la vicenda, anche facendo affidandoci all'articolo che è stato pubblicato oggi a tua firma su contropiano.org. Enrico, innanzitutto la cronaca di questo omicidio, cosa è successo? Questo poliziotto 22enne, giovanissimo, si è infiltrato oppure aveva l'accesso, aveva le credenziali per farlo all'interno di questo evento di tipo culturale, una mostra fotografica, se non sbaglio il contesto in cui è stato ucciso l'ambasciatore russo, no?
Certo, una mostra fotografica, un evento culturale però pubblico e soprattutto con una personalità. L'ambasciatore russo, tutti gli ambasciatori dovrebbero essere protetti, l'ambasciatore russo è insomma un uomo di peso e a quanto pare in quella sala dove è avvenuta poi la sparatoria, dove il poliziotto si era infiltrato, non c'erano, io lo do con beneficio di inventario, ma ho letto un po' di agenzie, sembra che non ci fossero poliziotti, ma solo addetti allo staff e giornalisti. I poliziotti sono poi intervenuti, addirittura le squadre speciali, quando il dramma si era consumato. Quindi c'è stata una sostanziale infiltrazione. E questo ci può far pensare ad alcune cose. Sappiamo che indagini sono in corso, la Russia stessa ha mandato i suoi agenti dell'intelligence a svolgere delle proprie inchieste, probabilmente per il clima politico che non ha avuto una frattura, ma sembra ricomposto. Ieri sera i due presidenti Erdogan e Putin si erano sentiti, oggi è in corso a Mosca, vedremo poi che conseguenze ci sarà, un incontro tra i ministri degli esteri di tre nazioni coinvolte attorno al panorama siriano, la Russia, la Turchia e l'Iran, quindi diciamo la situazione viene tenuta politicamente sotto controllo. E questo fa presumere che ci potrebbero essere anche delle indagini comuni tra Turchia e Russia. Ma di fatto che a mio come valutazione, cose che pensavo, insomma stavo scrivendo ancora altre righe, questa infiltrazione jihadista come può essere? Un gesto isolato oppure è un gesto organizzato? Tra l'altro in una parte della città, della capitale Ankara, dove c'erano ben tre ambasciate, quella americana, quella tedesca e quella austriaca, sono vicine tra loro, e c'erano altre strutture, tra cui l'ufficio commerciale russo, delle strutture e l'ufficio di un procuratore generale turco, insomma è un punto della città che doveva essere controllato. Perché non era controllato l'ingresso di questa galleria, bisognerà scoprirlo. Certo, il poliziotto ha mostrato un tesserino che lo accreditava fortemente, addirittura questo poliziotto aveva fatto parte in un paio di occasioni, non tantissime però, della scorta del presidente. Questo da una parte lo accreditava, dall'altra parte pone un tema inquietante, cioè quello di una possibile infiltrazione jihadista, se il gesto non è isolato, all'interno di strutture che operano riguardo alla sicurezza o dell'esercito, un po' la tattica che i jihadisti applicano in Afghanistan e in Pakistan, dove in molte circostanze degli attentati sono stati compiuti da gente che vestiva la divisa.
Si può in qualche modo, al momento insomma immagino che le notizie siano ancora frammentarie, si può attribuire a quale fazione jihadista potesse fare riferimento questo agente, qualora fosse verificato? Stavo leggendo che addirittura arrivano voci di una sua appartenenza, stato sospeso, leggo, non so se è vero, perché è sospettato di avere addirittura legami con la rete di Fethullah Gulen, non so se questa è una cosa che gli viene attribuita poi adesso posticcia per strumentalizzare la sua azione. Se si può identificare dal punto di vista dell'appartenenza questo sicario, questo agente, insomma, che ha potuto in modo così facile compiere questa azione.
se fosse un appartenente al gruppo considerato terrorista da Erdogan, Fethullah, appunto quello che dici di Fethullah Gulen, non si tratterebbe di jihadismo.
Certo.
I gulenisti non sono affatto jihadisti, sono certamente degli islamisti, tra l'altro colleghi ed amici fino a 3 anni fa dello stesso Erdogan. Una delle ipotesi può essere questa, il che vuol dire che nonostante tutti i repulisti, tutte le purghe che sono state finora fatte, che hanno portato decine di migliaia di persone in carcere oppure sono state curate, il gulenismo è ancora presente all'interno di apparati così vitali come sono quelli della sicurezza. Oppure si può pensare ad un'altra ipotesi, il jihadismo si sta organizzando in maniera articolata attraverso anche quelle forme di inserimento negli apparati dello Stato di cui parlavo prima, e questo sarebbe molto più inquietante. Possono essere quei jihadisti con cui lo stesso Erdogan, veramente sul fronte siriano soprattutto, ha giocato, utilizzato, ma lì si trattava soprattutto di aiutare, come appunto i giornalisti di Cumhuriyet, ricorderete, hanno tanato una parte di servizi segreti nel trasferimento di armi ai ribelli jihadisti o non jihadisti siriani. Questo nuovo nemico interno, qualora si trattasse di jihadisti, che comunque ha compiuto degli attentati, ricordiamo gli attentati però prevalentemente rivolti non verso finora verso lo Stato, ma verso gli attivisti curdi, verso i sindacalisti, ricordiamo il tragico attentato dell'agosto, sì, mi pare fosse agosto o luglio di un anno fa, che ha fatto più di 100 morti ad Ankara. Ne viene fuori però un quadro di totale insicurezza, cioè su questo Erdogan che vuole mostrare una forza dei propri apparati e del controllo dello Stato, invece si ritrova a pagare uno scotto particolarmente duro. Gli apparati di sicurezza non sono sicuri. Scusate il gioco di parole.
È molto chiaro invece, molto chiaro, molto chiaro.
C'è, se vuoi Alessio, un'altra considerazione,
certo,
che mi veniva in mente,
assolutamente.
Quella del, di come nelle varie epoche, gli ascoltatori più attenti alla geopolitica e alle vicende turche ricorderanno tutti i casi che riguardano, ci sono state delle inchieste, ci sono state dei processi, ci sono state delle epurazioni a metà degli anni 2000, quando appunto Erdogan contro il cosiddetto Stato profondo, quello gestito soprattutto da apparati militari, non sappiamo, gubenisti o kemalisti, sta di fatto che delle lobby militari potevano utilizzare il loro ruolo per tentare dei golp o comunque per usare la forza contro quello che all'epoca era un avvio dell'Islam, dell'HSP. E contro questi tipi di tentativi ci sono stati dei processi. A questo punto il gioco dell'infiltrazione dello Stato profondo potrebbe ora vedere come attori dei jihadisti, una componente che va ad attaccare la stessa politica di Erdogan.
La tua impressione, insomma, di analista,
sono un analista, faccio il mestiere di scrittore e delle semplici considerazioni.
Sì, ecco, sì, però insomma, diciamo che conosci meglio di tanti altri le dinamiche in atto.
Cerco di studiarle.
Esatto, giustamente, questa cosa è importante, è vero. Secondo te, insomma, che tipo di origine hai? A me sembra che tu propendi per la questione del jihadismo, e che tipo di prospettive adesso si aprono dopo questo avvenimento? Sappiamo che i rapporti tra Russia e Turchia comunque comunque sono stati delicati, molto, molto tesi in certi momenti. Ricordiamo l'abbattimento dell'aereo russo da parte dell'aeronautica turca. Insomma, cosa succederà adesso dopo questo episodio?
Certo, questo lo vedremo. Anche, anche fare delle analisi non vuol dire avere la sfera di vetro.
Certo,
però,
assolutamente.
Certamente Erdogan sulla politica estera ha giocato buona parte della sua, sta giocando buona parte della sua carriera. E i passaggi repentini, i giri di valzer che ha compiuto in 5 anni sono stati spaventosi, puntando su più terreni, su più tavoli. Una costante però si può considerare, anche a valore che avvalora il suo Islam cosiddetto moderato. Per paradosso si può dire che l'Islam che sia i gulenisti sia Erdogan praticano è effettivamente, al confronto del jihadismo terrorista e assassino, un Islam moderato. Oddio, una certa forma di repressione praticata dallo stesso Erdogan è terrorista, a mio giudizio, e assassina. Ne sanno qualcosa soprattutto le opposizioni, sia quelle etniche come il movimento curdo, l'etnia curda, sia quella degli oppositori di sinistra. Però Erdogan si comporta come qualsiasi statista autoritario, cioè a mio vedere le componenti repressive, seppur marcate con un'impronta islamista, poi riproducono degli schemi del classico dittatore mascherato di potere, che può essere sul fronte militare, come mostra l'Egitto di Sisi, o come la Turchia ha avuto con altri personaggi, insomma. Quindi in questo la partita del jihadismo in Turchia potrebbe potrebbe rivolgersi contro Erdogan e ritorcersi contro il suo progetto di autoritarismo politico. Insomma, è decisamente una partita basata sul terrore e sulla destabilizzazione. In questo senso, con chi potrà trovare un terreno di comune di appoggio all'interno, visto la piazza pulita che vuole fare, con pochissimi. Ultimamente ne abbiamo parlato, mi sembra, la volta scorsa quando ci siamo sentiti, il suo gioco con i nazionalisti è palese. Quindi con questa componente che però ha ben poco di islamico, se non il fatto di andare in moschea o di essere nata in Turchia. I nazionalisti, come i lupi grigi, hanno una visione fascisteggiante dello Stato. Qui si vuole usare, da parte del disegno di Erdogan, una parvenza di democrazia, che democrazia non è, perché reprime qualsiasi altra libertà di pensiero e di espressione, tatticamente per continuare a mantenere il potere. Il jihadismo, in una situazione di difficoltà, può inserirsi, e soprattutto il jihadismo Erdogan se l'è portato in casa giocando con la componente dei combattenti sul fronte siriano.